E buon pomeriggio a tutti quanti voi che ci ascoltate sulle frequenze degli 87.9 di Radio Onda Rossa per Roma e l'Alto Lazio. Ondarossa.info per chi ci ascolta in streaming. Oggi è domenica 29 di aprile, questa è Tarantula Rubra. Oggi c'è un bacio, fuori campo, buona memana, famagna. 06 49 17 50 il numero della radio di chi se la sente, di voi che ci sostenete sempre sia con gli ascolti che anche finanziariamente, perché grazie a voi che acquisteremo il nuovo trasmettitore. Allora, rimaniamo un po' insieme oggi a parlare ancora di tradizioni napoletane, il libro di Claudio Corvino che poi sentiremo via telefono. E noi adesso cominciamo la nostra puntata oggi con una dedica. Vogliamo dedicare questa puntata a una persona che ci ha lasciato improvvisamente, Lorenzo Caiolo. Lorenzo Caiolo, il cui figlio adottivo Adamà abbiamo qui avuto ospite in radio per via telefono parlando di Sankara, perché Adamà è del Burkina appunto. Lorenzo Caiolo era una persona unica, straordinaria, che ha speso tutta la sua vita nel sociale. Voglio dire che è stato l'avanguardia dell'accoglienza. Sua era la manifestazione ai bambini del Mediterraneo che si teneva puntualmente appunto per raccogliere tutti i bambini che dal Mediterraneo avevano una possibilità di incontrarsi, di scambiarsi culture, musiche, giochi, stare insieme. Ma non solo, è stato l'avanguardia di tante cose che ha fatto scuola, partendo da San Vito dei Normanni, perché Lorenzo era di San Vito dei Normanni ed era soprattutto l'anima della Tarica, questo gruppo che ormai da tantissimi anni, da 40 anni ormai ci accompagna, ed è appunto partendo dalla Taricata che vogliamo dare un pensiero ad Amà, alla sua famiglia, Rosanna, per questa scomparsa improvvisa. E la pizzica di Santo Vitu live con la voce di Lino Sabatelli, dove appunto la ricerca di Lorenzo non si è mai fermata e noi ovviamente continueremo il suo operato con quello che sarà l'accoglienza di tutti i bambini che arriveranno sulle nostre coste.
We'll be right back.
Grazie Lorenzo Caiolo per quello che ci ha insegnato. Oggi ci accompagna di sottofondo quando continuiamo a parlare di queste tradizioni popolari di Napoli e oggi spegniamo due parole su chi era San Gennaro, che se non fosse stato per quel suo particolarissimo miracolo, già famoso pochi anni dopo il suo primo manifestarsi, San Gennaro forse sarebbe naufragato nel mare magnum della geografia medievale, ricca di ben più importanti taumaturghi, eroi di fede, addirittura apostoli, le cui vite pullulavano di azioni edificanti, miracoli, voli celesti o straordinarie guarigioni. La vita di San Gennaro infatti non fu così ricca di avvenimenti documentati. Inoltre questo eroe cristiano non avrebbe conosciuto un vero e proprio martirio, ma tutt'al più l'esilio, visto che il titolo di martir nell'antichità veniva dato anche agli esiliati. Si giungerebbe così ad un paradosso: il martire il cui sangue è il più famoso del mondo sarebbe un martire sine cruore, cioè senza sangue versato. Il fatto è che le cose che conosciamo del nostro patrono provengono sostanzialmente da due passiones che furono scritte almeno 200 o 300 anni dopo la sua morte. E questa mancanza di dati sulla sua vita non fu però necessariamente un male per certi versi. Alla mancanza di elementi certi, la religiosità popolare sopperisce con un'escrescenza della fantasia e con un continuo processo di riscrittura che ha portato ai più vari e creativi esiti leggendari. Ma più che la biografia, ciò che interessa della storia di San Gennaro sono le traslazioni del suo corpo e del suo sangue che ne diffondono il diffusissimo culto, nonché il noto miracolo. E dopo vari appunto traslochi dei resti del santo, conteso da monaci e vescovi, si ha notizia del primo scioglimento del suo sangue nel 1389. Un miracolo nuovo, ma non completamente inaspettato. Se nei confini del regno quello più noto restava il perpetuo stillare della manna di San Nicola di Mira, poi di Bari, miracoli e lacrimazioni sanguinolente, sacre ostie che fritte in padella producevano sangue che inondava intere cucine, case, strade, erano, se non comuni, non eccezionali. Soprattutto verso gli ultimi secoli del Medioevo, quando le immagini e le proiezioni divine e dei santi divennero in qualche modo più intense, più carnali, a tratti anche più macabre. Il valore simbolico del sangue è enorme e praticamente non ha tetto cronologico. Velocemente potremmo dire che già i Cro-Magnon dipingevano di ocra rossa i crani dei defunti e ancora oggi esiste un codice ematico nei delitti cosiddetti d'onore e della criminalità organizzata. L'usangu fa lo murmuru, si dice in Sicilia e altrove, per indicare l'obbligatorietà della vendetta nei confronti dell'uccisore che ha versato sangue. Questo antico linguaggio del sangue in tutta Europa, dove erano numerose le reliquie ematiche anche dello stesso Cristo, cominciò a manifestarsi anche a Napoli proprio da quell'agosto 1389. Interessante in proposito è la reliquia ritrovata, si dice, da Giuseppe d'Arimatea e portata dalla Terra Santa da Teodorico di Alsazia e posta nella Basilica del Santo Sangue a Bruges in Belgio. Questa reliquia ribolliva ogni venerdì dalla mattina fino a pranzo, verso le 3, almeno dal 1303 al 1309. Poi rimase per lo più in uno stato silente fino al 1388, quando si verificò l'ultima ebollizione, passando la staffetta del miracolo alla più temperata città di Napoli. Di miracoli di sangue o eucaristici ne esistevano, e l'abbiamo accennato, ma non si era ancora formato il cliché dello scioglimento partecipato dalla folla. Anzi, questi miracoli sembravano spesso avere qualcosa di negativo, cioè uno sfondo ereticale: sacerdoti colti da dubbi di fede, donne ebree o cristiane che intendono profanare l'ostia, increduli puniti per le loro mancanze. A Napoli il miracolo non avveniva spontaneamente, ma veniva comandato dall'apposito avvicinarsi del capo del santo e del suo sangue, perché la testa era sempre rimasta a Napoli. O forse è da credere che, se il cranio non avesse avuto l'importanza conferitogli dal busto angioino costruito appunto per San Gennaro, l'idea che esso fosse indispensabile a che si compisse il miracolo non si sarebbe imposta così facilmente. Inoltre, in città i crani dei defunti hanno e avevano uno statuto e un'importanza molto particolari. Questa intenzionalità del miracolo, cioè deciderlo avvicinando le due reliquie l'una all'altra, in questo modo lo disciplinò e riuscì a dargli un senso nuovo e diverso da tutti gli altri. Il sangue di San Gennaro divenne un codice binario, cioè se il sangue si liquefa, sì, se il sangue non si liquefa, no, che fu sempre utilizzato dai napoletani per conoscere gli avvenimenti futuri.
Si stanotte me ne vieni, rimane simba contento, ce ne chiama cerco bene, senza nuvole rintoscie, o luna ri, portamma fe, o amaranno ver e ci crederò ancora per non morire. Schiari guarni si immotanti, pari ma stelle filanti, che colore azzurro e chiama e un russo a cornicianza. Mamma nostra, aspetta sempre, a mamma nostra c'era tempo, vai corre, corre per non morire.
Con ma barca mi esomare, a Maronna se fa portare, io sta narda da una mano, para quasi capo volare, sarei a fede, sarei a menar, ma Maronna è l'arco, non è peccata, chi c'è crede ancora, va giù. Sai a razza che te cerca, o i marotti non venga presso, fammi solo un favore, leva ma pietra sto scurore, a mamma nostra da senza sempre. Spense grazie non po' niente, a mamma nostra te sente sempre. Spense grazie non po' niente, chi ci crede ancora va non morire.
Bellissime queste sonorità napoletane dedicate ai Fuglienti della nuova compagnia di canto popolare. Continuiamo con San Gennaro. Lo scioglimento è la regola, quindi è positivo, mentre il mancato scioglimento o il suo ritardo è negativo. Se San Gennaro e i suoi pronostici possono essere presenti tanto nei bancolotti quanto in chiesa, è perché è un santo popolare, nella duplice accezione di famoso e vicino al popolo. Come molti altri santi, primo fra tutti il vicino collega San Nicola di Bari, abbandonando i propri algidi abiti vescovili, ha cominciato a fondersi con e a diffondersi tra quello che nelle sue omelie viene sempre definito il popolo. Inevitabilmente queste contiguità popolareggianti gli hanno fatto assumere tanti tratti molto distanti dalla liturgia ufficiale, e non solo nei rituali delle sue parenti, che tra poco vedremo chi sono. San Gennaro, già alla fine del Medioevo, diviene il santo della città di Napoli più che del suo clero. Comunque a Napoli quello di San Gennaro non è l'unico sangue che esiste, né tantomeno che si scioglie. Degna discendente delle città greche che amavano esporre la lancia di Achille o le molteplici lire di Orfeo, con poteri taumaturgici o patropaici, la città conservava varie reliquie, soprattutto ematiche, come quella di Santa Patrizia, San Luigi Gonzaga, Santo Stefano, San Giovanni. Ma per vari motivi gli altri fluidi ematici non hanno mai troppo raggiunto gli onori della cronaca, almeno fino ad oggi. Abbiamo già detto che le date del miracolo sono tre: il giorno precedente la prima domenica di maggio, in memoria della prima traslazione, il 19 settembre, dies natalis del santo, e il 16 dicembre, la festa del patrocinio, di patrocinio che ricorda la sua intercessione in occasione dell'eruzione del Vesuvio del 1631. La liquefazione può avvenire o avviene anche in altre date, in occasione di eventi ritenuti insoliti o eccezionali. La liturgia di maggio è rimasta praticamente immutata per secoli. La cerimonia e l'attesa del miracolo, se non avviene prima, vengono reiterate per 8 giorni. Il giorno di San Gennaro, il 19 settembre, la cerimonia ha un ordine quasi identico. Ma ciò che ha sempre più colpito coloro che assistettero e documentarono la cerimonia di San Gennaro, soprattutto a partire dall'Ottocento, fu la presenza di un gruppo di devote particolarmente ferventi che la tradizione conosce come parenti di San Gennaro. Una delle prime fonti che ci parlano di queste donne è un passo dell'astronomo viaggiatore Lalande, che riporta in un suo resoconto di viaggio quanto segue. Ho visto la cerimonia del 19 settembre 1765 ed ero proprio accanto al prete che reggeva il reliquario. Le donne che riempivano la cappella invocavano il santo con alte grida, percuotendosi il petto e strappandosi i capelli per ottenere subito il miracolo. Inoltre scrivono Maier e Del Balzo: alzavano in alto le mani, si battevano i petti, si buttano carponi respingendo i vicini, si picchiano furiosamente il petto, altri levano le mani giunte. In queste modalità rituali ed impetrazione del miracolo delle parenti, il ricercatore Petrarca vede forme e formule mutuate dal mondo rituale funebre: vestizioni del santo morto, trasporto rituale, esposizione, lamento, pianto, strepiti, cioè quel mondo che abbiamo già visto con Ernesto De Martino e Alfonso Maria di Nola. Poiché piangono il santo, devono essere i parenti, poiché sono le uniche a saperlo piangere secondo la tradizione, percepiscono un compenso. An- ancora una volta, quindi, ritorna quel rapporto fra vivi e morti che sembra essere il filo rosso che segna tutta la religiosità popolare napoletana. E ancora una volta una figura soprannaturale, stavolta di un santo, fa da mediatore tra i due mondi. Ancora una volta un evento soprannaturale, stavolta un miracolo, diviene una questione di vita e di morte. Nell'immaginario popolare nazionale è la città sulla quale più numerosi si sono creati e si continuano a creare stereotipi. Uno di questi, subito dopo la pizza, il mandolino e il truffatore geniale, è certamente quello del napoletano superstizioso con una cieca fede nella iettatura. Basta solo nominarla ed ecco subito venire alla mente La Patente, una nota novella il cui protagonista pretendeva da un giudice di essere dichiarato ufficialmente uno iettatore, ottenendone in qualche modo la patente. E torna alla mente soprattutto l'interpretazione che ne fece Totò nell'omonimo film di Luigi Zampa nel 54. Eppure la novella fu scritta da un siciliano, Pirandello, nel 911, rielaborata in commedia in siciliano nel 17 e con due versioni, in veneziano e in dialetto genovese. Ma questo non si ricorda perché è tanto più naturale che l'attore sia napoletano. Perché lo stereotipo dello iettatore napoletano vince sempre? Perché è potente ed è stato costruito nei secoli soprattutto dall'esterno, ma spesso eletto dagli stessi napoletani come filosofia di vita, come uno schermo cinematografico sul quale proiettare il film della propria esistenza. Inoltre anche la superstizione e la iettatura possiedono un'efficacia simbolica. Per riprendere un'immagine cara a Ernesto De Martino, potremmo dire che esse esistono se e perché tutto accade come se esistessero. Tenteremo di vedere in che modo concetti come malocchio, superstizione e iettatura abbiano una storia antica e come continuino a produrre, con sempre nuove aggiunte e cambiamenti, al di là di ogni pregiudizio genetico, che vorrebbe le superstizioni scritte in un ipotetico e mal interpretato DNA dei napoletani.
Forse può
superstizione sarà pure forse deprecabile, ma è cosa tremendamente seria, complessa e per niente scontata come sembra. La prima cosa da dire è che non è un termine inventato dagli storici o dagli antropologi dell'Ottocento, ma risale al mondo latino. Superstizio, composto di super e tema di stare, cioè stare, essere al di sopra di, indicante la condizione di testimone, il superstes, colui che per essere appunto sopravvissuto a un avvenimento trascorso può testimoniare quanto è realmente accaduto. Nonostante il termine non avesse un senso principalmente religioso, Cicerone nel suo De Natura Deorum scriveva: sono chiamati superstiziosi coloro che pregano o sacrificano tutti i giorni perché i figli sopravvivano loro. Lattanzio sosteneva che religio derivasse da religare, creare un nuovo legame, e che superstiziosi sono quelli che sperano che i figli sopravviveranno loro, ma questo lo speriamo tutti, ma quelli che venerano la memoria dei defunti in quanto sopravvive ai defunti stessi, o anche quelli che mediante le immagini dei loro genitori li fanno oggetto di un culto domestico come quello tributato agli dei penati. In seguito Lattanzio e dopo di lui altri scrittori cristiani mantennero solo il senso negativo del termine superstizione, contrapponendolo a religione e assimilandolo a forme di paganesimo da eliminare, al pari della divinizzazione dei morti e dell'idolatria. Senza mezzi termini, Lattanzio scriverà che la religione è il culto del vero, la superstizione del falso, opponendo il concetto di superstizione a quello di religione. Tesi che sopravvivrà per tutto il mondo medievale e che comincerà a riferirsi anche ad aspetti interni al cristianesimo, come alcuni culti, liturgie e pratiche per molti secoli ritenuti assolutamente legittimi della stessa Chiesa. Questa, soprattutto a partire dal XII secolo, cominciò a ritenere superstizioni anche forme fino a quel momento considerate ortodosse, come alcune reliquie, alcuni miracoli, culto dei santi, immagini religiose e ordalie. Ma chi diede una fondamentale impostazione teorica al problema fu Sant'Agostino, che da un lato identificò le superstizioni come sopravvivenze del paganesimo e dall'altro stabilì un legame tra queste e la demonologia. Ma le superstizioni furono sempre ben lontane dallo scomparire e rappresentano un tipico tema storiografico di lunga durata, per almeno una motivazione di ordine socio-economico. La maggior parte di tali credenze nacque in ambiente rurale e rimase legata al lavoro dei campi, al ciclo dell'anno agricolo e ai temi della fecondità della terra. Tutti fattori che in fondo scompariranno solo nella seconda metà del Novecento. Ma fondamentalmente le superstizioni hanno uno scopo principale: dare un senso o una spiegazione al problema del male che ci circonda. Qualcosa di molto simile in fondo a ciò che chiamiamo religione. Ebbene, oggi chiudiamo questa nuova incursione nel libro di Claudio Corvino, Tradizioni Popolari di Napoli, edito da Newton e Compton, e domenica 13 daremo un'occhiata a quelle che sono proprio le tradizioni, le superstizioni tradizionali, tipo le corna, i cornetti, il corallo, i gesti della mano, il gobbo, insomma tutto quello che ci è arrivato da Napoli e che molto spesso montiamo anche noi, ovviamente, questo appunto nella puntata di domenica 13. Oggi voglio ricordarvi che abbiamo ascoltato questo bellissimo Fuienti della Nuova Compagnia di Canto Popolare, tratto dal CD 50 anni in buona compagnia. Ringraziamo Corrado Sfogli che ce l'ha invitato, salutiamo Fausta Vetere, ascolteremo ascolteremo molti brani di questo straordinario lavoro. Poi abbiamo ascoltato Vito Mercurio con Danza Mora, il CD era cristiano e arabo, Roberto De Simone con Media Etas, ovviamente Silly Femmine, il CD era Liturchi Viaggiano, e adesso ci ascoltiamo la grande e inconfondibile Concetta Barra con Nascette Mezzo Mar.
Nascette Mezzo Mar, nasce Carola e Michele e Mago, ma storia e sta città io te la voglio raccontare senza bugie ma verità. A sei belle Michele e Ma, sulla bellezza può davantare, funiculi e funicula, ma qua bellezza si può campare, hai voglia sempre da ciusciare. Con mia femmina pazzente, senza rode e senza niente, qua bellezza sulla mente, come stiere malamente, a così Napoli na, o bontono stai sempre là, a risorgo sta giornata, capo steggi a serenata. Turca se la yoga na primera, solo che stia storia vera, chi ci passa sta città, vera si sa voglio qua. No, per niente, ci passai na cavalla, Napoli non ci facetto palla, e ogni volta si cagna il gioco, cangia penna, na si loca. Ah, che non manno e l'angioina, s'affitta e sera e mattina, e si bavano guarlina, i roscogli e così Napoli una canzone a sta città che mentre la te mangiano essa devo cantare. Viate chi la vince a sta figliola mezza turca in mo' spagnola quando vince un re di Spagna e se fotte e se magna. Chi è chi non è, sa pazzene vicerete, spoglia a me, spoglia a te, poi ci mettono a terreta in un quartiere a via Tuleta. Quanto è bello sto quartiere, caro quando può mestiere, sto mestiere per rotto, e ci pochi faricotti, a così Napoli una canzone fa canta, sponda luna a mare, chiara, canta sempre ricuttare. La figliola è una figlia, una figlia a renutare, che la terza mi compare, che sarà per una cantina proprio in mezzo a sta marina.
16:39.
Turre Bourbone, s'imparai buona canzone, canto loco.
Questa è sempre Radio Onda Rossa con Tarantula Rubra.
Setta capi mondo,
buongiorno Claudio Corvino, ti piace l'intro, come ti abbiamo accolto? Come ti abbiamo accolto con la grande Concetta, ti piace?
Certo, io l'ho conosciuta poi tra altre cose tanti che, anni fa,
che grande, fortuna, che sì. Grande che era, che grande.
Assolutamente sì, bravissima.
Claudio Corvino, ecco finalmente quasi materializzato ai microfoni di Radio Onda Rossa con l'autore del libro Tradizioni Popolari di Napoli, edito da Newton & Compton, un libro che stiamo proprio insomma sviscerando perché ci sono tantissimi paragrafi interessanti, e noi ovviamente utilizziamo sempre le cose più interessanti di quello che ci viene proposto da antropologi, sociologi e quant'altro, ma non vogliamo parlare del tuo libro oggi perché ne stiamo parlando già da tanto tempo, invece vogliamo parlare di Claudio Corvino, insegnante ma non solo, operatore sociale, chi più ne ha più ne metta, insomma. Vai,
non esageriamo.
Vai Claudio, ti faccio dimmi.
No, fondamentalmente lavoro in un CPA che spesso nessuno sa cosa siano. I CPA sono i centri per provinciali di istruzione degli adulti. Cioè sono le vecchie scuole serali, qualcuno forse se le ricorda, le 150 ore, il rientro in formazione degli operai degli anni 70, il maestro Manzi, va, mettiamola così.
Non è mai troppo tardi. Che a noi ci piaceva quando disegnava, scriveva sulle lavagne bianche o nere.
Sì, lo facciamo anche noi perché al di là delle LIM tanto decantate, poi ce n'è una per ogni scuola. Beh, forse è meglio non criticare, però... di fatto è un vecchio strumento che utilizziamo ancora, sì, ma anche quando ci sono dei LIM poi sono più pratiche spesso.
Ovviamente.
E però ci siamo molto diciamo evoluti, siamo non è mai troppo tardi 3.0, va, diciamo così, perché è cambiata l'utenza, sono cambiate le cose che facciamo e come forse dicevo prima, una delle tante cose che facciamo e che inizieremo a fare noi del CPA 3, che è un CPA che comprende vari plessi, cioè varie scuole, medie, biennio delle superiori, il carcere di Regina Coeli e quello di Casal del Marmo, e io e una mia collega Patrizia Guarasagniti, che facciamo comunicazione per conto del CPA 3, abbiamo deciso di mettere su un progetto che si chiama I giorni dell'Ida, non dell'Ira, dell'Ida, cioè istruzione degli adulti, dove vorremmo un po' far ritornare gli adulti, diciamo tra i banchi di scuola, anche se stavolta in realtà non sono veri e propri banchi, ma è una bellissima sala, una bellissima aula magna che sta a Corso Vittorio Emanuele II, proprio nel centro di Roma, e dove vogliamo un po' ottenere questi eventi, questi incontri, queste chiacchierate, questi happening, dipende da un po' dal tipo di pubblico che riusciremo ad avere.
Senti Claudio, prima di parlare dell'iniziativa che ci sarà il prossimo 3 maggio appunto, l'utenza dei CPA oggi sono essenzialmente migranti, giusto? Mi correggi?
Sì, 90% sì, sono migranti, però non dimentichiamoci che c'è una grossa fetta di cittadini italiani, che sono quelli che, di cui parlavamo prima, che continuano a venire e non sono per niente messi nell'ombra. Ci sono dei problemi, ma non è il caso insomma di parlarne ora, magari se mi darai un giorno più tempo.
Ma un giorno ti aspettiamo qui negli studi magari, no?
Ah, grazie, sì, grazie,
così,
mi fa piacere.
Così dialoghiamo un po' meglio. Va bene, allora senti, giovedì 3 maggio, ore 17, cosa succede? Storia di orsi, di lupi e di uomini, cos'è?
Sì, allora, diciamo che gli animali tirano, non è questo il vero motivo. In realtà c'è un rientro, un ritorno dei grandi carnivori in Europa, e che chiaramente provocano delle discussioni, no? L'abbiamo visto l'anno scorso, neanche un anno fa, con l'orsa JK2 che è stata uccisa per aver dato un morso in realtà a un cittadino trentino, e tutto quello che è successo, che abbiamo seguito dai giornali soprattutto, ma in realtà non succede solo in Trentino, non succede solo in Abruzzo o in Piemonte con i lupi, con le linci, con gli orsi. Diciamo che questi grandi carnivori vengono osteggiati dalla popolazione, e spesso coloro che osteggiano il ritorno dei grandi carnivori o di questi animali selvatici hanno, come potremmo definire, delle linee politiche spesso definite politicamente appunto di destra, ma cerchiamo di capire meglio perché, quali sono i loro bisogni, perché questi animali, soprattutto l'orso e il lupo, danno luogo a questi meccanismi un po' di simbolici così potenti. Certo, c'è una storia lunghissima dietro a questi animali, di cui insieme a me parlerà Corradino Guacci, che è uno storico della fauna, che tra le altre cose è anche il presidente della Società di Storia della Fauna, Giuseppe Altobello, che, per chi non lo conoscesse, Giuseppe Altobello è quello che ha dato il nome all'orso marsicano, l'orso nostro abruzzese, quello autoctono dell'Abruzzo. E cerchiamo di parlare un po' di storia, un po' di antropologia, cioè di vedere un po' come si sono evoluti questi rapporti storicamente fra uomini e grandi carnivori, che cosa ha comportato questa relazione, che non è mai una relazione puramente simbolica, ma anche economica, e di altri tipi, e che cosa noi possiamo dedurre da osservando nei secoli, ma soprattutto nel periodo attuale, questi conflitti che si generano apparentemente fra uomini e animali, ma di fatto è sempre fra uomini e uomini. Ecco, forse detto un po' confusamente, ma
No.
Cercheremo.
È chiarissimo.
Ah, grazie. Sì, perché in realtà sono tantissimi temi di cui si potrebbe parlare dietro questo apparentemente semplice rapporto fra orsi, linci, lupi e uomini, ma sappiamo che non è mai così semplice. Cioè, l'orso simbolo dell'Abruzzo, certo, simbolo del Trentino, orso come animale simbolo di una natura incontaminata, wilderness, però poi laddove l'orso ritorna, poi lì magari scopri che ci sono invece
delle zone d'ombra.
Le grandi industrie sversano, avvelenano, fanno affari sulla pelle non solo degli animali ma anche dei territori.
Certo.
Ecco, domandiamoci un po'.
Quindi Claudio, giovedì 3 maggio alle ore 17 vuoi ripetere l'indirizzo di questa iniziativa che è gratuita, giusto?
Sì, assolutamente gratuita, primo piano, l'aula magna del Cattaneo sarebbe l'istituto che ci ospita, corso Vittorio Emanuele II, 217, giovedì, da partire dalle 17 circa fino alle 19, poi se la gente si annoia andrà prima via, oppure possiamo rimanere qualche altro pocino.
Quindi,
chiudiamo alle 8. Noi
un bel incontro di socioantropologia con simboli,
storia.
Vogliamo anticipare che a breve ci sarà un altro evento che tu curerai sulle musiche dei migranti, Claudio?
Sì, sempre io e Patrizio Corasaniti cureremo, parleremo di una ricerca che purtroppo non facciamo noi, ma fa l'Università di Tor Vergata con la professoressa Serena Facci, Vanna Viola Crupi, Alessandro Cosentino, e che verranno a riportare un po' gli estremi della loro ricerca, cioè che cosa si sta facendo a Roma e di questo fenomeno molto interessante che le musiche di questi migranti, tutti cristiani, perché la ricerca è incentrata un po' sul cristianesimo, che però vengono da varie parti del mondo e rendono un po' più, come dire, insolita non solo la messa, è quello che anche lì c'è dietro a questi sistemi musicali diversi e che cosa vogliono dire quando poi, che cosa significa quando una musica viene migra anch'essa insieme alle persone, quali sono i cambiamenti,
certo,
quali sono i cambiamenti di senso, certo, che assume anche la musica.
È tutto quello
che tu sai benissimo perché ti occupi principalmente
di musica.
Questo,
e poi soprattutto quello che ci regalano una volta arrivando, no? Quindi
certo, che non è solo ovviamente musica,
esatto,
è il lavoro. Poi ne parleremo di questo.
Benissimo. Allora Claudio, senti, noi ci aggiorniamo su questo ulteriore evento che si terrà a data da destinarsi, giusto? Non c'è ancora una data?
Sì, purtroppo non abbiamo ancora, perché non abbiamo ancora disponibilità di sale delle persone, perché poi sono molte, come hai sentito, quindi bisognerà,
sì,
un po' organizzarla. Non siamo più solo due. Insomma, ecco questo.
Va bene, la nostra trasmissione andrà di nuovo in onda domenica 13. Se ci saranno aggiornamenti ti richiamiamo e magari spieghiamo ancora un po' quello che sarà questo nuovo interessantissimo evento sulle musiche dei migranti. Va bene?
Ok.
Grazie a Claudio Corvino, grazie di questo libro bellissimo. Questo libro bellissimo che ci hai regalato, ne aspettiamo ancora altri, ovviamente. E a presto.
Sì,
Claudio,
vedrai il prossimo, ne parleremo.
Ne parleremo abbondantemente, ne sono così curiosa.
Sì.
Ciao Claudio, grazie ancora.
Grazie, ciao.
Ciao.
Chi tu sulle quest'ora riuscito, ma chi siete voi? Riuscito, ma chi siete voi? Che state loco, riuscito, ma chi siete voi? Riuscito, ma chi siete?
E allora lasciamo un po' Napoli, a cui abbiamo dedicato una buona parte della nostra tradizione. Adesso vi faccio ascoltare un brano che non è inedito, cioè è stato riedito in un grandissimo lavoro che era La Sastala Me Creatura, che abbiamo annunciato qualche settimana fa con Carlo Sigliotto qui nei nostri studi del Canzoniere del Lazio. Ovviamente stiamo parlando dell'LP oggi rimasterizzato sia in vinile che in CD, che è appunto La Sastala sta la mia creatura. Vi annuncio che prossimamente, nelle prossime puntate, cominceremo a elaborare il libro che ha scritto Carlo, che si chiama appunto Il mio canzoniere. Per oggi ci ascoltiamo Lu povero Antonuccio.
E lo povero Antonuccio è malato.
Ed era il canzoniere del Lazio, Lu povero Antonuccio, questa nuova riproduzione della Sa sta la mia creatura. Ci risentiremo con questo straordinario lavoro, ma soprattutto con il libro di Carlo Sigliotto, Il mio canzoniere. Bene, adesso c'è una novità. Sappiamo tutti chi è Cesare Dell'Anna, questo straordinario trombettista salentino, molto incisivo soprattutto nelle questioni sociali, politiche, con la sua band che si chiama appunto Giro di Banda, ha realizzato un nuovo singolo. Un nuovo singolo insieme anche a Claudio Cavallo Giagnotti, lui dei Mascarimiri, il simpaticone Claudio Cavallo. Vi consigliamo di vedere il video su YouTube di questo brano, che si intitola Trump, cavallo di ritorno palestinese. A voi Cesare Dell'Anna, Giro di Banda e Claudio Cavallo.
هلا 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 Portami sta ambasciata, spostiamo sta ambasciata, te la dico un'aura fiata, senti a me. Conviene pure a te, spostamola di qua e di là, e con i casini non si spiccia mai. Ma su un paccio di generali, i piccini hanno bombardati, e la vidimo alla televisione, le fionde contro al Lucannone. Ma su un paccio di generali, i piccini hanno bombardati, e la vidimo alla televisione, le fionde.
Grazie a Cesare Dell'Anna, bellissimo questo brano che ha eseguito insieme a Cavallo dei Mascari Miri, Trump, cavallo di ritorno palestinese. Vedetevi il video su YouTube, basta digitare Cesare Dell'Anna, Trump, cavallo di ritorno, oppure Giro di Banda, che è appunto la band con cui Cesare si esibisce. Un'altra novità, ci ascoltiamo una bella rielaborazione di un brano famoso dei Beatles che è Dear Prudence, tratto da un ultimo capolavoro che si chiama Giornale di Bordo, dove vediamo insieme quattro straordinari: Antonello Salis con la sua fisarmonica, non solo, ma anche piano, tastiere e voci; Paolo Angeli, chitarra e voci; Gavino Murgia, sax, fiati, basso e vocals; e Hamid Drake con tamburi a cornici e tamburi, percussioni in genere. L'album si chiama Giornali di Bordo, una bella etichetta che è la Sard, che appunto sta producendo un sacco di bella musica sarda, e noi ci ascoltiamo Dear Prudence. A voi dalla Sardegna, con amore. Thank you. musica solo su Radio Onda Rossa. Salis, Angeli, Murgia, Drake, Dear Prudence. Giornale di bordo si chiama quest'ultimo lavoro di questo straordinario quartetto che si è messo assieme per fare delle cose meravigliose: Antonello Salis, Gavino Murgia, Paolo Angeli e Hamid Drake. Questo solo su Radio Onda Rossa con Tarantula Rubra. E allora, ancora un'altra novità. Questa è la traduzione di questo canto che dice: pace a casa, pace in città, se tutti si contendono una cosa che appartiene soltanto a Dio, se Dio poi se la riprende, tutti perdono. Io non ho niente, io non penso niente, tutto è la volontà di Dio, la terra è nata prima di noi. Tutto quello che viene dopo la terra è un nostro piccolo fratello. Amore universale. Questa è la religiosità, ma soprattutto sentirete la straordinaria voce di Badara Seck, questo grandissimo cantante senegalese che ha partecipato in un lavoro interessante, quello di Valerio Corsani e di Stefano Saletti. È un lavoro che continueremo a scoprire, si chiama Caracas, ma oggi noi apriamo con Habibi, con la partecipazione straordinaria di Badara Seck.
$10 Do you ask me?
Come on.
Momo ñu bolé souci.
Yeah.
Momo ñu bolé askanwi. Mo ñu bolé ngelaw li.
Cheba 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 cheba.
Oh ma comme wa.
Bari ba ra ba.
Habibi, Habibi,
souf saigne que tu dois. Les poules qui tapent
Habibi, ta femme. Habibi,
Habibi, Habibi,
לא חמחמן על סמרון
חביבי ינור אליי
דוניה לי יפה נמוסו לממנה כמה לטיסה לנקוס איתה נמוסו לבנה סודי אלה קורקו
חביבי 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 ינור
נתקיל מיקנה מרמם בחוסה לטיסה
חביבי
Bellissimo questo brano tratto dall'ultimo lavoro di Stefano Saletti e Valerio Corsano che si chiama Caracas. Lui era Badarasek, che dire? La voce di questo griot è semplicemente unica, inimitabile. Habibi, che significa amore mio, la traduzione del brano ve l'abbiamo già letta. Questo CD lo riprenderemo nelle nostre mani nelle prossime puntate. Adesso da uno senegalese a un altro. Lui si chiama Modou Touré, erede dei Touré Kunda, ovviamente. Straordinario, ha fatto un bellissimo CD che si chiama esattamente The West Africa Blues Project, insieme a Ramon Goose, che è un chitarrista inglese. E noi adesso, per salutarvi, ci ascoltiamo Lolambe. A voi.
Lolambe, Lolambe, Fouhale, Fidal, Fidorum, Lolambe,
African Project Blues, Lo Lambe, questo solo su Radio Andorossa con Tarantula Rubra. Domenica 29 aprile 2018, questa è sempre Radio Andorossa, che adesso vi aspetta in massa al cinema, Nuovo Cinema Palazzo, via dei Sanniti. Viaggio al termine della notte con Elio Germano, questa è un'iniziativa di Radio Andorossa, perché noi abbiamo bisogno di voi per continuare a sostenerci, andare avanti, a comprare i nuovi mixer, a comprare i nuovi trasmettitori, i microfoni, le cuffie. Grazie a chi ci trilla allo 06 49 17 50. Ci siamo, ci siete. Nuovo Cinema Palazzo, ore dell'inizio 18. Sostieni Onda Rossa, è la radio di chi se la sente. Chi te ne avanza chiena, E a chi tiene la panza chiena, sta festa non ci viene. Quindi tutti insieme a Radio Onda Rossa, noi ci risentiamo domenica 13, sempre qui con Tarantula Rubra. Pace e libertà per tutti. Ciao.